In questa serie di lezioni analizzeremo un aspetto particolare della natura di Dio, un suo attributo che lo contraddistingue e che a mio avviso risulta essere estremamente importante per approfondire un po' di più la conoscenza che abbiamo della realtà divina. In specifico, sto facendo riferimento all'attributo dell'onnipotenza. Perché proprio l'onnipotenza? Indubbiamente, tra gli innumerevoli attributi divini, l'onnipotenza è uno dei più poliedrici e vasti, dotato di una tale ricchezza di sfaccettature da rendere la sua trattazione affascinante e al contempo particolarmente complessa. Teologicamente, essa ha un ruolo primario nelle religioni monoteiste e soprattutto nella tradizione ebraico-cristiana ha un peso veramente decisivo. Basti pensare, ad esempio, che è l'unico attributo divino che viene esplicitamente citato all'interno del testo del Credo, sia il Credo apostolico sia quello di Nicea. Però, da un punto di vista filosofico, si possono trovare almeno due motivi che rendono l'onnipotenza un attributo speciale e diverso da tutti gli altri. Primo motivo. A pensarci bene, tutti i classici attributi divini, come l'eternità, l'immutabilità, l'infinità, la somma bontà, eccetera, descrivono una caratteristica statica di Dio, ovvero ci dicono come Dio è. Ad esempio, l'attributo di essere eterno spiega il modo con cui Dio è relato al tempo, quindi il fatto che si trova in una condizione di eterno presente, quindi sottratto al fluire, al divenire del mondo. Mentre invece l'onnipotenza è un attributo dinamico di Dio. Essa ci mostra come Dio agisce, cosa può fare. Quindi, gli altri attributi ci indicano come è fatto Dio. Essa invece ci indica cosa fa Dio. Da un lato ciò che Dio è, dall'altro lato ciò che Dio fa. Quindi, da un lato viene descritto come è, dall'altro lato come agisce. Ed è l'unico attributo che gode di questa peculiarità. Anche altri attributi simili all'onnipotenza, mi viene in mente ad esempio l'onniscienza, possono però essere in qualche modo ricondotti sempre a una particolare tipologia di onnipotenza. L'onniscienza, appunto, nella fattispecie, può essere ricondotta a una declinazione dell'onnipotenza in chiave gnoseologica. Quindi, riguardando ciò che Dio può conoscere, il potere conoscitivo di Dio, la capacità, la sua capacità intellettiva. Dunque, da un lato ritroviamo la maggior parte degli attributi divini, anche quelli più noti, in fondo, che sono, come ho detto, di tipo statico, puramente descrittivi. Mentre dall'altro lato c'è l'onnipotenza, nelle sue varie declinazioni, che invece è un attributo dinamico, e uso il termine dinamico non a caso, perché lo reputo particolarmente calzante in quanto deriva da dynamis e quindi ribadisce ulteriormente l'idea di un'energia, di una forza, di una potenza, appunto. E proprio per questo motivo, l'onnipotenza è anche l'unico attributo che ha il privilegio di riuscire a definire un punto di contatto tra Dio e l'universo, perché esprimendo l'agire di Dio, coinvolge anche l'opera delle sue mani, che è appunto il creato, il cosmo, l'universo, assumendo così una funzione di tipo relazionale, che si esprime in ultima analisi nel rapporto, nella relazione tra Dio, il creatore, e le sue creature. Quindi, per sua eccezionale natura, l'onnipotenza divina sintetizza e fonde mirabilmente in sé sia l'aspetto della contemplazione di Dio, sia l'aspetto dell'azione e della interazione reciproca di Dio con l'intero cosmo. Passando poi al secondo motivo, si nota come un altro aspetto che caratterizza l'onnipotenza è che si tratta di un attributo altamente problematico. Riprendiamo sempre l'esempio come, appunto, come controesempio, un altro attributo, l'eternità. Una volta che si è stabilito che Dio è eterno, in fondo il grosso del lavoro è fatto. Nel senso che è vero, volendo si può sempre specificare ulteriormente cosa si intende con eternità, quindi andare in profondità al concetto. Però di per sé l'eternità, una volta che si è delineata nella sua forma più generale, risulta essere sufficientemente definita. Non così con l'onnipotenza. L'onnipotenza invece apparentemente significa Dio può fare tutto. Questo è, diciamo, il modo classico con cui viene definita, con cui viene vista. Però basta una semplice domanda per problematizzare la cosa, per metterla in un certo senso in crisi. Ad esempio, uno può chiedersi, Dio può fare un cerchio quadrato? Cioè, ha il potere di realizzare qualcosa di palesemente contraddittorio che per ciò stesso è definito come un'impossibilità logica? Oppure, domande più pratiche, più esistenziali, Dio può fare il male? Dio può violare l'intima libertà dell'uomo? O domande ancora più estreme, quale può essere, Dio ha il potere di abbandonare la sua onnipotenza? Ad alcune di queste domande risponderemo in seguito, nelle lezioni successive, quando, prendendo in considerazione anche i recenti studi condotti in ambito della filosofia analitica, verranno trattati anche i cosiddetti paradossi dell'onnipotenza, ad esempio il cosiddetto paradosso del sasso. Però è già interessante ora notare come, a seconda del modo con cui si risponde a questa serie di interrogativi, alle domande che vengono in un certo senso naturali e spontanee nel momento in cui si parla del potere di Dio, cambia anche il modo con cui l'onnipotenza viene concepita, il modo con cui viene intesa. Sembra semplice asserire che Dio è onnipotente, ma in realtà, appunto, proprio per questi motivi, l'onnipotenza è stata concepita anche storicamente in modi diversi. Quindi in queste lezioni vedremo in quali modi è stata concepita, facendo una breve panoramica storico-concettuale scandita in tre tempi. Inizieremo con le origini, quindi dalla filosofia antica, greca, passando poi per il periodo medievale e giungendo infine alla epoca moderna e contemporanea con appunto gli studi più recenti e gli spunti di riflessioni più attuali in merito. E dopo aver visto in quali modi è stata intesa l'onnipotenza, cercheremo anche di capire qual è la nozione che è più adeguata, che la descrive meglio, che è più appropriata da riferire appunto alla divinità. Iniziando dunque dalle origini. La questione dell'onnipotenza, come si nota, è tutt'altro che facile e piana, e questo è stato capito fin da subito. E infatti questa era una delle caratteristiche che con molta difficoltà inizialmente veniva attribuita a Dio. E questo proprio a causa della sua estrema complessità e della sua problematicità. Per fare una carrellata sulla filosofia antica, cioè prima di una formulazione chiara di trascendenza di Dio, l'onnipotenza non era considerata una caratteristica propria del divino, salvo forse per una sola eccezione di un filosofo che appunto vedremo tra poco. Cominciando però dagli inizi, i filosofi della physis. Loro concepivano il divino come un archè, un principio originatore, dal quale facevano dipendere l'esistenza di tutta la realtà diveniente, ma al quale non attribuivano mai delle vere e proprie capacità o abilità specifiche, né tantomeno una qualche forma di potere propriamente inteso, esercitabile in modo consapevole e volontario. Quindi, più che un vero e proprio Dio, la loro concezione era appunto quella di un divino, un principio originatore del tutto impersonale, che talvolta veniva persino identificato con un elemento fisico, più o meno simbolico, però si ricordi l'acqua di Talete o l'aria di Anassimene. Dunque, l'idea di onnipotenza era ben lontana dalla loro visione della divinità. Ma anche in seguito, con Platone, Platone non concepì mai una vera e propria onnipotenza. Dato che i principi primi e supremi dell'uno e della diade, a cui fa riferimento nelle sue dottrine non scritte, sono ben lontani dall'avere quelle caratteristiche personali di consapevolezza e di volontarietà che potrebbero guidare l'esercizio di un potere sommo e assoluto. Allora si potrebbe pensare, però c'è il demiurgo platonico, questo sì che potrebbe essere considerato come una divinità in senso personale. Però ben guardare, nemmeno a lui può essere conferita una tale potenza. Perché è ben chiaro che il suo campo di azione è estremamente limitato. Cosa fa il demiurgo? Il demiurgo plasma la materia in forme, su modello delle idee eterne. Quindi questo è un ruolo, una funzione che lui ha e che è innanzitutto un compito circoscritto. Non può fare diversamente, non può scegliere liberamente di fare altro. Cioè, il suo compito è proprio quello di plasmare la realtà, la cosa al meglio, riproducendo nella maniera appunto migliore possibile la perfezione delle idee dell'iperuranio. E poi anche un compito appunto necessitato, nel senso che non ha alternative. E neppure si può dire onnipotente il motore immobile di Aristotele. Perché innanzitutto esso non ha il benché minimo rapporto diretto con la realtà. Il motore immobile aristotelico è pensiero di pensiero. E quindi, in quanto tale, pensa solo a se stesso, pensa alla cosa più nobile che ci sia, che è appunto lui stesso. E la sua funzione motrice scaturisce proprio come necessaria conseguenza di questo fatto. Ovvero dalla attrazione che il resto della realtà prova nei suoi confronti, come se fosse una, per immaginarcelo, una sorta di grande magnete, di grande calamita, che attira a sé il resto del cosmo e in questo modo dà origine al movimento infinito che anima il cosmo stesso, il quale cosmo però di per sé è comunque eterno e increato, quindi ha una sua esistenza autonoma. Il motore immobile ha una funzione all'interno di questo quadro. In generale, perciò, si può dire che è la cultura greca in quanto tale ad essere tendenzialmente refrattaria alla nozione di una potenza somma, infinita e assoluta. E questo probabilmente perché era poco attrezzata per supportare un concetto che in effetti è molto complesso ed è difficile da gestire e che inoltre richiede dei prerequisiti, ad esempio la concezione di una libertà piena, che era poco conciliabile con l'idea del fato, tipicamente greca, e poi la concezione di un Dio personale, che fosse completamente autonomo, libero, consapevole e indipendente dal resto del mondo. E infatti, anche al di fuori dell'ambito prettamente filosofico, analizzando più in generale l'orizzonte culturale e religioso dei greci, si può constatare che persino gli dei del Pantheon greco, pur essendo in qualche modo antropomorfizzati e quindi possedendo dei caratteri in un certo senso personali, umani tra l'altro, molto umani, raziocinio, libertà, volontà, passioni e addirittura emozioni violente, però anche loro risultano comunque vincolati ad agire entro uno specifico campo di competenze, seguendo un ruolo e delle regole ben precise. Quello che intendo dire è che il loro stesso potere divino non appartiene veramente a loro, ma è una conseguenza derivata dal culto che gli uomini gli rendono. Ossia, gli dei del politeismo classico non solo chiaramente non sono onnipotenti, bensì, e questo potrebbe sembrare sorprendente, ma non sono nemmeno autonomi nelle loro facoltà, non sono i veri proprietari dei loro poteri. Le divinità olimpiche sono sì delle figure sovraumane e superiori, ma sono legate, innanzitutto sono legate tra di loro, da gerarchie genealogiche e da suddivisioni dipartimentali, esattamente come dei funzionari che si spartiscono le varie cariche pubbliche. Ogni dio ha l'onore e l'onere di governare una porzione dell'universo, suddividendosi così la realtà cosmica e umana in settori e distribuendosi delle mansioni che non sono intercambiabili. Ad esempio, a Zeus compete il cielo, a Ade gli inferi, a Poseidone il mare. E uno non può invadere il campo di competenze dell'altro. Ognuno gestisce e deve gestire il proprio spazio. Questo onore, questa timè, indica quindi sia la funzione cui ciascuno di loro è preposto, e sia il giusto riconoscimento che ogni uomo deve rendere loro sotto forma di culto religioso per ripagarli, cioè veramente per ricompensarli del loro lavoro di tutela sulla realtà. E questo rapporto, però, proprio come per i funzionari pubblici, deve essere biunivoco. Cioè, se gli dei detengono il potere di presiedere e di amministrare il cosmo, ciò accade in virtù del fatto che questo potere gli viene riconosciuto dagli uomini. Le divinità non possiedono un potere che né è infinito né assoluto e non è neanche propriamente loro, bensì è condizionato e derivato. E qui tra l'altro si potrebbe vedere il rispecchiarsi della mentalità tipica della polis greca, dove qualsiasi forma autocratica di potere era sempre vista con il sospetto di tirannia. Ogni ruolo di potere nell'antica Grecia era sempre sottoposto e doveva sempre rendere conto ad altri del proprio agire. E questo si vede benissimo sia nell'Atene democratica, ma anche nella molto meno democratica Sparta, dove infatti era presente non una monarchia, ma una diarchia, affiancata per di più dal Consiglio degli Efori, quindi un controllo gli uni sugli altri. E questo viene in un certo senso proiettato anche nella loro visione teologica e religiosa e filosofica. Quindi, nel caso delle divinità olimpiche, se l'uomo smettesse di riconoscere con il culto il debito onore al Dio, il Dio non potrebbe più esercitare la sua funzione, perderebbe addirittura il suo potere di regnare. Lo si vede molto bene questo nel famoso mito di Persefone e di sua madre Demetra. Cosa racconta il mito? Il mito narra che un giorno Ade decise di rapire la bella Persefone per portarla negli inferi e farne la sua sposa. Questo naturalmente mandò su tutte le furie la madre, Demetra, la dea dell'agricoltura, che per vendicarsi, per ottenere in qualche modo rivalsa su questo affronto, decise di smettere di svolgere il suo ruolo. Lei, dea dell'agricoltura, smette di far crescere le piante. Posso leggere brevemente il passo tratto dall'Inno a Demetra attribuito a Omero, che spiega e descrive molto bene questa vicenda. E sulla terra feconda ella rese quell'anno infausto per gli uomini, temendo. Né più il suolo lasciava germogliare i semi, poiché li teneva nascosti Demetra dalla bella corona. Molti ricurvi aratri i buoi trascinavano invano sui campi. Candido orzo cadde a vuoto nei solchi. E certo, ella avrebbe distrutto interamente la stirpe degli uomini mortali con la fame inesorabile, e lo splendido privilegio delle offerte e dei sacrifici avrebbe sottratto a coloro che abitano le dimore dell'Olimpo, se Zeus non se ne fosse preso cura e non avesse mediato nel suo animo. e fermandosi presso di Ade, il possente uccisore di Argo, così parlò: «O Ade, dalle cupe chiome che regni sui morti, Zeus, il padre, mi ordina di condurre fuori dall'erbo, fra gli dei, l'augusta Persefone, affinché la madre, rivedendola con i suoi occhi, ponga fine al rancore e all'ira inesorabile contro gli immortali, poiché medita un grave progetto, sterminare la debole stirpe degli uomini nati sulla terra, tenendo il seme celato sotto la zolla e distruggendo le offerte che spettano agli immortali. Tremendo è il suo rancore». Quindi si vede bene come per ottenere vendetta, per ottenere da Zeus una rivalsa sul torto subito da Ade, cosa pone in atto Demetra? Pone in atto una sorta di sciopero, ben sapendo che questo colpirà gli stessi dei. In fondo Ade, in fondo Zeus, si trova gioco forza a dover rispondere a questo, a questa provocazione di Demetra, e quindi è costretto a muoversi. Ma perché è costretto a muoversi? Non perché gli stia particolarmente a cuore la situazione, il dramma personale della madre Demetra, perché anzi era stato lui addirittura che aveva dato il suo appoggio ad Ade di rapire Persefone, quindi aveva dato il suo beneplacito e a lui stava bene questa cosa. Di Demetra in sé non è che gli importasse, e non era nemmeno spinto da un amore disinteressato verso la situazione di crisi in cui versavano gli uomini a causa della carestia, che erano appunto sull'orlo del baratro, erano sull'orlo dell'estinzione. E si mosse piuttosto perché si rese conto che se la specie umana si fosse estinta, allora anche il culto, le offerte e i sacrifici sarebbero scomparsi, e di conseguenza gli dei avrebbero perduto la loro autorità e il loro potere. Cioè, la minaccia portata avanti da Demetra era molto grave non perché stesse attentando alla vita degli uomini, bensì perché stava sovvertendo l'ordine del cosmo. Cioè, l'obiettivo di Demetra non erano sicuramente gli uomini in sé, gli uomini non gli avevano fatto nulla di male, ma sapeva che il danno inferto agli uomini avrebbe preoccupato Zeus e che le ripercussioni di quel danno avrebbero interessato l'intero Pantheon olimpico e gli interessi di Zeus stesso. Quindi Demetra sapeva bene che la sua collera vendicativa avrebbe colpito molto più gli dei che non gli stessi uomini, perché aveva capito che il legame tra gli uomini e gli dei era molto più stretto di quanto non si potesse superficialmente immaginare. E questa fu la sua carta vincente. Nel senso che, giocandosi questa carta, le permise di ottenere, alla fine, un parziale soddisfacimento delle sue richieste. Infatti, con la sua azione, o meglio, con la sua inazione, era tutto l'universo ad essere stato messo in pericolo. Gli uomini, in quanto tali, erano insignificanti, ma con il suo atto mise in risalto come in fondo anche gli dei erano insignificanti senza gli uomini. E quindi Zeus si accorse che era nel suo interesse che la razza umana non scomparisse, e da qui l'urgenza per una tempestiva soluzione che accontentasse e placasse finalmente le ire della madre. Poi sappiamo che il mito si risolve, si conclude con un compromesso. Persefone, che per metà dell'anno, per 6 mesi, starà negli inferi con Ade, il suo sposo, e per l'altra metà potrà tornare con la madre Demetra. Comunque, appare così chiaro che nella concezione politeistica greca gli dei hanno bisogno del culto umano, proprio come un re ha bisogno dei sudditi per essere considerato re, o come uno stratega ha bisogno di un esercito per essere uno stratega, perché senza dei sudditi, senza dei soldati, un re non sarebbe un re e uno stratega non sarebbe uno stratega. Non esisterebbero più neanche le funzioni di cui sono rivestiti. Quindi nella mentalità ellenistica non sono gli dei, né tantomeno gli esseri umani, ad avere importanza. Quello che conta è il quadro complessivo, l'equilibrio dei rapporti, la coerenza dell'insieme. Ed è qui che giace un aspetto paradossale. L'aspetto paradossale è che il potere divino, in fondo, dipende dall'uomo. Può esistere, esercitarsi e manifestarsi solo a patto che l'uomo gli dia le condizioni per farlo. E questo, tra l'altro, suggerisce una considerazione curiosa, cioè laddove manca la nozione di onnipotenza, mancano anche gli strumenti per strutturare una nozione compiuta di potere, perché il potere diventa qualcosa di relativo e di condizionato, che non esiste se non nell'esercizio concreto di alcune ben determinate facoltà. Diciamo che i greci in qualche modo confondevano, viene confusa la distinzione tra il potere e l'esercizio del potere. Noi oggi l'abbiamo molto chiara. Uno può detenere un potere anche se poi di fatto non se ne avvale mai. Invece per i greci la cosa era più sfumata, non era così netta. Il potere in fondo, se non si manifestava, non era potere, cioè non si esprimeva e quindi non essendo visibile poteva anche non esserci. Riprendiamo tutto il discorso a livello filosofico. Il demiurgo, per esempio, non ha altro potere se non quello di fare ciò che fa. E quindi, oltre a modellare la materia, egli non può fare null'altro, non ha altre facoltà o abilità. In quel contesto, un essere onnipotente, invece, dovrebbe essere automaticamente anche onnifacente, cioè fare tutto, cioè esprimere sempre in continuazione ogni sua abilità. Perché senza una costante manifestazione, essa sarebbe considerata inesistente. Anche il motore immobile aristotelico è atto puro, è chiamato atto puro. Perché è chiamato atto puro? Proprio per questo motivo, perché solo l'atto puro è compiuto e completo in se stesso. Non ha quegli aspetti di imperfezione che la potenza, cioè nel loro caso la non ancora piena manifestazione, comporta. La potenza ha senso solo in previsione del fatto che verrà attuata, che verrà a compiersi e diverrà atto. E quindi la potenza, e a maggior ragione l'onnipotenza, era per loro in qualche modo sinonimo di inespressione, rimanda a delle presunte capacità e possibilità che però fanno ancora parte del non essere. E quindi in qualche modo è valutata in modo negativo, almeno se paragonata con l'atto. La potenza in quanto potenza non ha valore. O è tangibile, immanente, concretizzata in atto, oppure è un nulla, prossima al niente. E acquista un senso solo vista in prospettiva, nella misura in cui si realizzerà. Così come allo stesso modo un Dio in quanto Dio non ha valore. O esiste un insieme di esseri non divini su cui esercitare il proprio dominio e da cui trarre il riconoscimento della propria regale divinità, oppure non è un Dio. In pratica, se manca il concetto di onnipotenza, allora l'unica concezione possibile che rimane è quella di un potere terreno, cioè sempre limitato e subordinato. E una tale visione tipicamente umana del potere viene proiettata inevitabilmente e sia sul piano teologico e sul piano applicata a una concezione filosofica, quindi agli dei del Pantheon e alla concezione di un divino, di un archè, di un principio originatore. Però prima parlavo di un'eccezione in questo quadro. E forse appunto l'unica significativa eccezione all'interno di questo panorama è costituita dal filosofo Xenofane, il quale si distinse rispetto agli altri filosofi per aver tentato di abbozzare una visione del divino che fosse più audace. Infatti, secondo molti studiosi, in Xenofane si ritroverebbe la prima definizione tecnica di onnipotenza data nella filosofia occidentale. Poiché per la prima volta il potere pratico di attuare qualcosa viene a coincidere con il potere teoretico di pensarlo, di concepire tale azione. Il dio di Xenofane, quindi, è in grado di agire mediante il pensiero e realizzare senza sforzo tutto quello che vuole. Di realizzare senza sforzo, con il solo atto della volontà, ciò che pensa. E questo lo si vede leggendo un passaggio dei suoi frammenti che risulta significativo per corroborare questa visione. Brevissimo, lo leggo. Fra gli dèi e gli uomini è un unico sommo Dio, ai mortali simile in nulla, né figura o pensiero. Tutto intero vede, tutto intero pensa, tutto intero ascolta. Lontano dalla fatica, agita tutte le cose con l'intimo del suo pensiero. Saldo sempre nel medesimo stato, in nulla mosso, né gli si addice trascorrere nello spazio e nel tempo. Quindi, diversamente dal Dio aristotelico, che è pensiero di pensiero e pensa soltanto se stesso, il Dio di Senofane ha un pensiero che ha un concreto e diretto rapporto con la realtà. Ha un concreto e diretto potere di tradursi in attività pratica. Inoltre, non c'è più distinzione, come avveniva per le divinità omeriche, tra il concepire un'idea e il metterla in atto. Perché per Senofane questi due aspetti, come abbiamo visto, si identificano, tale per cui a Dio basta il semplice pensiero per agitare tutte le cose. Di grande interesse è la disamina fatta da Mario Untersteiner, che offre una traduzione leggermente diversa del passo che ho appena mostrato, per sottolineare meglio alcuni aspetti principali della questione. La sua traduzione del passo più importante è questa: ma senza travaglio, con la volontà che proviene dal suo percepire, tutto fa vibrare. Quindi, con la volontà che proviene dal suo percepire, tutto fa vibrare. Vengono sottolineati tre termini: volontà, percepire e vibrare. Quindi la volontà, una percezione e un movimento. In questo modo egli si concentra sui tre punti salienti. Il primo è il pensiero, la percezione appunto, che è il nous, il quale a sua volta determina la phren, una volontà, qualcosa che è sempre intellettivo ma è più emotivo, più intimo, fa più riferimento a qualcosa come l'anima, il cuore, la ragione profonda, interiore. E i quali a loro volta sono posti in rapporto con il verbo kradainein, cioè vibrare, squassare, agitare, muovere. Quindi si nota come dal suo pensiero, dalla sua percezione, proviene una volontà che tutto fa vibrare, che è in grado di muovere, di agitare le cose, quindi di porle in atto. E in questo caso l'onnipotenza sarebbe tratteggiata proprio da questo onnipresente potere di Dio, a cui basta il solo pensiero per fare ciò che vuole. E tra l'altro sarebbe una visione avvalorata da altre due considerazioni presenti nel testo. La prima è che Dio muove il mondo ma si sottrae da esso, cioè l'oltrepassa, in quanto si dice non si addice a lui il trascorrere nello spazio e nel tempo, quindi è fuori dall'universo fisico, è fuori dallo spazio e del tempo. E in secondo luogo Dio muove il mondo con un pensiero che è del tutto dissimile al pensiero dei mortali. Lo dice bene: fra gli dèi e gli uomini è un unico sommo Dio, ai mortali simile in nulla, né in figura o pensiero. Quindi Senofane sta dicendo che il pensiero di Dio è radicalmente altro rispetto al pensiero umano. Il pensiero di Dio è sostanzialmente diverso dal pensiero degli uomini. E queste due affermazioni di Senofane sembrano perciò esprimere una duplice soprannaturalità del divino, sia per l'aspetto spirituale, poiché appunto il suo pensiero è completamente altra cosa rispetto al pensiero umano, e sia per l'aspetto fisico, perché egli non è sottoposto al divenire dell'universo, all'universo materiale, naturale, quindi nella sua dimensione spazio-temporale, e quindi si presenta come distaccato dal cosmo e superiore ad esso, e proprio per questo capace di muoverlo senza sforzo. Siamo dunque arrivati così alla soglia dell'onnipotenza, cioè dopo aver superato alcune concezioni di un potere grande ma settorialmente limitato, come quello che poteva essere ascritto alle sovraumane divinità olimpiche o al principio, all'archè originatore dell'universo, che però appunto per quanto grande è settorialmente limitato, è circoscritto a un ruolo, si comincia con Senofone a intravedere invece una concezione che sia quantomeno minimalmente corretta riguardo al sommo potere divino, perché abbozza quelli che sono i tratti indispensabili per poi progredire e sviluppare una nozione, come abbiamo attualmente, di una vera e propria onnipotenza. E questo lo vedremo nelle lezioni successive, andando appunto ad analizzare come questo concetto verrà ripreso e approfondito, esaminato nella filosofia medievale, e quali saranno poi le successive modifiche, le successive interpolazioni che verranno prese, che verranno condotte in epoca moderna e in epoca contemporanea.